ラジオチッタフジコ 103.1MHz のスタジオから Please Kill Me を放送いたします。この放送の担当はラウラ・デ・ラウリス、そして時々ユー・グエッラとウィリアムがコラボしています。それでは皆さんどうぞお楽しみください。
Buona sera, gentili ascoltatori di Radio Città Fujiko. Benvenuti a Prischirmi, dai, siamo tornati.
A quale avvenimento di attualità stiamo facendo riferimento, secondo voi?
Lasciamo indovinare.
Chiacchiere da barbolo inglese.
Lasciamo indovinare. Allora, stasera abbiamo un ospite. Lo introduciamo immediatamente.
Anzi, lo facciamo autointrodurre, direi.
Buonasera a voi.
Ah, già detto
sono
così.
Qui. Sì.
Dici
sono...
qualcosa in più, magari. Come ti chiami? Partirai dall'anagrafe.
Mi chiamo Roberto Di Blasio. Vabbè, sono qui a presentare il primo disco che ho realizzato grazie all'etichetta Setola di Maiale. Sovraincidendo due sassofoni, sax alto e soprano, e la batteria. Sono tutte composizioni originali che poi, insomma, avrete il piacere di sentire.
Allora, partiamo proprio dalla label che ti ha ospitato. Setola di Maiale, ormai un'etichetta storica. Mm-hmm. Se non erro, giusto l'anno scorso ha spento le 30 candeline. Mm-hmm. Insomma, com'è stato trovarsi accolti da un'etichetta così rispettata nel suo ambito?
Sicuramente mi ha fatto molto piacere. Tra l'altro, cioè, anch'io ho 30 anni, quindi non so, c'è questa corrispondenza che mi ha fatto un po' sorridere, no? Quindi sì, ricollegarsi... diciamo, vabbè, non si tratta di periodi storici così lunghi, però 30 anni non è comunque poco, cioè mi fa piacere ricollegarmi, no, a generazioni di musicisti più anziani, no, di me, così, quindi tenere un filo, no? Dire la verità, poi cioè, ho realizzato il disco, cioè, andando in ordine, ho realizzato il disco in una maniera, non so, poco professionale, nel senso, comunque in cantina, pur mettendoci molta cura nel fare questo lavoro.
Perché comunque, diciamolo, è un progetto abbastanza autarchico, cioè tu suoni...
Esatto, sì.
Tra l'altro con una strumentazione abbastanza inconsueta.
Sì, sì, sono più aspetti, magari poi li vediamo un po' uno per uno. Insomma, per rispondere alla tua prima domanda, quindi il legame con Setola, di base ho registrato questo lavoro in cantina e successivamente l'ho fatto ascoltare tramite internet, quindi contattando varie etichette tramite mail. Setola è stata non l'unica a rispondermi, quello è vero, però con mia sorpresa qualche altra etichetta, insomma, si è rifiutata di produrre il disco per diciamo la qualità audio non conforme, diciamo, agli standard commerciali. Una cosa che mi ha fatto molto riflettere, sia perché, nel senso, comunque il disco non suonava male, ecco, il discorso è questo, pur così come l'avevo realizzato non suonava male, cioè, pensando, mi lasciava un po' di amaro in bocca, diciamo.
Insomma, hai pensato che potesse essere solo un pretesto per liquidarti e non un...
Più che altro, cioè, non so, mi sorprende, cioè, quel tipo di retorica che hanno molte etichette riguardo il realizzare, no, prodotti crudi, quindi, diciamo, con meno infiocchettature, no?
Sì, e poi fare un appunto del genere,
esatto,
che sembra apparentemente
contraddittorio. Esatto. E molto spesso si sente magari della musica apparentemente, non so, violenta, genuina, però in fondo molto ritoccata in post-produzione, non so come dire. Mentre invece, non so, io per esempio sono un appassionato anche di registrazioni molto vecchie, no? Quindi, non so, certo blues, no? Quindi con i mezzi di allora, per dire, cioè non, quello che voglio dire è che la qualità di registrazione non è, per quanto è un limite, può essere un limite, non è secondo me del tutto invalidante, nel senso che sono molto legato a certe registrazioni, magari sotto il profilo, no, della qualità, sta presunta qualità bassa, però non so, a livello, nel senso emotivo, sono dei treni, cioè.
No, non solo, a volte diventa un questo, al di là del piacere che hanno i collezionisti a volte per scovare questi oggetti che sembrano un po' clandestini, no, con una qualità medio-bassa, ma diventa proprio qualcosa che aggiunge un carattere all'incisione,
sì, certo. Appunto
che a volte la sporcatura viene ricercata. Poi voglio dire, un disco come Schiavi, se fosse stato registrato...
No, il discorso secondo me è: hai qualcosa da dire? Allora, il come lo dici, nel senso sia di esecuzione, sia dal punto di vista tecnico che della registrazione,
è secondario,
è un po'
è un mezzo, quindi
secondario,
non può prevaricare.
Oppure privilegiamo la qualità sonora, adesso ben venga che si uniscano queste cose,
certo.
C'è un prodotto
chiaro.
Bello, suonato bene, registrato bene, anche come qualità di intenti soprattutto, però molto spesso magari ci troviamo davanti a prodotti che non hanno niente da dire, semplicemente sono confezionati bene. Questo è quello che pensiamo un po' della musica commerciale, ecco. Quindi questo tipo di discorso in genere noi lo adattiamo a un discorso commerciale. Questo non dovrebbe valere per i discorsi alternativi, ecco. I discorsi alternativi dovrebbe valere più, cioè ovviamente su Schiavi noi è veramente inascoltabile. La qualità è veramente scarsa a tutti i livelli, però c'aveva un forte messaggio, ecco. Questo è importante, insomma, nei prodotti alternativi si cerca anche, ecco, quindi il messaggio. A questo punto ti chiedo, il tuo messaggio qual è?
Beh, il mio messaggio,
perché non è strumentale questa musica.
Sì, esatto. Vabbè, la prima scelta, messaggio. Innanzitutto, cioè,
diciamo che tu hai scelto un nome d'arte, un nome per il disco, e anche i nomi delle tracce sono abbastanza enigmatici. Cioè, sembrano raccontare qualcosa che appunto c'è qualcosa di fiabesco, qualcosa di biblico, qualcosa di proverbiale. Quindi c'è un discorso.
Sì, anche letterario, perché sì, esatto. Vedo Bartleby, lo scrivano.
Sì, rimangono, appunto, sono tutte cose che poi confluiscono nella musica, però appunto la musica, essendo molto, cioè essendo strumentale, non dà troppe indicazioni, se non in senso un po' lato. Cioè, il primo fatto è che la strumentazione impiegata, quindi due sassofoni e la batteria, non è stata una scelta casuale, perché innanzitutto sono due strumenti che suono da un po' di tempo, ognuno con le sue peculiarità. L'aspetto, diciamo, più interessante di questi strumenti che dialogano e quindi sono i protagonisti di questo disco, insomma, cioè il legame che hanno questi due strumenti è basato, insomma, sul rapporto molto forte con il corpo, quindi nel senso, diciamo, percuotere e soffiare senza troppe senza vie indirette, diciamo, quindi neanche appunto l'elettricità di mezzo, quindi molto
sì, tipo sono di strumenti molto fisici,
molto fisiche, sì, sì.
Confermi, Laura, da provetta batterista?
Sì, certo che la batteria è lo strumento più fisico che c'è, io credo, però poi anche
sì, infatti è quello unplugged per eccellenza.
Esatto.
Quindi sì, intanto riguardo la scelta degli strumenti si può dire questo.
E tu, allora, come strumenti c'è la batteria,
sax soprano e sax contralto.
Sax soprano e contralto.
Sì. L'ho fatto
quindi
da solo.
Quindi sai suonare, sì. Insomma.
Sì, mi ci metto un po' con questi tre strumenti. Sono il primo strumento è stato la batteria, poi in seguito mi sono appassionato anche al sassofono.
Tra l'altro tu sei una persona che comunque ha studiato musica, anche questo è interessante, no? Il fatto che qualche modo ti sei disincagliato da questo discorso più accademico per portare la tua tecnica verso un altro lido.
Sì, nel senso che sì, ho fatto un percorso accademico, però parallelamente quasi in realtà ormai da tanto tempo, cioè una decina d'anni insomma, quotidianamente diciamo una pratica non so strumentale, non quasi, non so come si può dire, sì, posso chiamarla libera, ma non nel senso che a volte non mi preoccupo tanto di obiettivi o fini, ma mi lascio andare più al processo stesso del suonare senza avere insomma un modello precostituito. Penso che
non in questo
dalla
disco
musica,
però questo sì. Disco invece ci sono quasi dei temi, cioè c'è qualcosa di più scritto e anche di molto tenuto sotto controllo, ci sono delle armonie tonali, però non diventa mai un discorso puramente free il tuo,
sì.
E questo mi sembra interessante.
Sì. Sì, quello che dice è vero, nel senso che l'improvvisazione diciamo senza nessun tipo di paletto, diciamo così, è un tipo di pratica che tendo più a fare in solitaria o con amici, ma non penso che abbia la sua, cioè non mi va di registrarla e farla sentire, ecco, rimane un fatto diciamo più personale, di indagine o di esperienza, no? Piuttosto che potrebbe funzionare per esempio in un live, ma ci tenevo all'aspetto diciamo compositivo, soprattutto in chiave di registrazione, nel senso cioè sono il primo a non sentire, soprattutto nell'ultimo periodo della mia vita, dischi cioè di improvvisazione registrati, concerti magari sì, molto volentieri.
Sì, è una musica che indubbiamente funziona meglio,
esatto,
dal vivo,
sì.
Per chi la
magari
per chi
ascoltiamoci
ascolta.
Qualcosa che stiamo parlando tanto,
vogliamo...
forse diamo un'idea con che cosa partiamo.
Beh, proporrei Urto, sì.
Ok, la terza traccia del disco. Ah, tra l'altro non abbiamo detto il titolo di questo disco.
Sì, il titolo è Cade la neve sovrana vicino alla stella lontana, cioè è un verso che mi era venuto in mente in realtà rispetto proprio a un'esperienza concreta, cioè aveva nevicato, insomma quel giorno aveva nevicato e insomma ero emozionato semplicemente, quindi mi erano venute queste parole in mente. Thank you.
abbiamo come ospite questo compositore autarchico, abbiamo, può andar bene, no? Vi ho sentito che si parlava prima.
Sì, di... in realtà beh, su questo avrei un appunto, nel senso il disco l'ho realizzato da solo, ma in realtà l'ho fatto per stabilire, cioè, nuove connessioni reali con altre persone, quindi ho preferito registrare e poi trovare le persone per suonarlo e fare altre musiche. Ok, provo a ridire, cioè,
c'era un'interferenza dell'autoradio, okay. Che abbiamo
c'era
ammazzato.
Un'interferenza aliena sulle onde, okay, di questa radio, si era inserito.
Comunque diciamo che il disco mi è servito per poi trovare delle persone non solo suonare il disco ma anche fare altra musica, ok? Quindi era più un modo di stabilire un inizio per accelerare il processo, cioè piuttosto che trovare le persone, montare la musica, ho preferito avere già la musica, una parte della musica, perché poi è un progetto vivente in divenire, un punto di partenza fisso dal quale partire, tant'è che appunto ultimamente sto suonando con due miei amici ormai, un ragazzo lo conosco da un po' di tempo, l'altro meno, però insomma si sta formando adesso un vero e proprio trio, ecco.
E quindi che altri strumenti vorresti aggiungere?
No, saremmo un trio, batteria, sax soprano e sax tenore, quindi
ah, uguale.
Terremo, esatto, solo che riusciremo a suonare dal vivo in questo modo, cioè senza, cioè il fatto delle sovraincisioni l'ho fatto per necessità, non per...
Esatto. Però
in realtà
cioè, non è
non per gusto,
avresti
ecco.
voluto metterci altri strumenti, proprio questo no, suono che volevi ottenere è esattamente questo.
A livello timbrico comunque sì, cioè mi piaceva proprio l'idea di un aspetto, cioè un po', no, sia appunto di musica legata al corpo, quindi con meno intermediari possibili, cioè appunto senza neanche elettricità noi potremmo suonare tranquillamente. E poi vabbè, non è puramente funzionale ma anche di effetto, quindi di timbro, cioè mi piaceva l'idea di costruire un tipo di musica molto libera
in cui manca un pezzo fondamentalmente,
in cui manca un pezzo,
queste frequenze alte,
come se fosse un po' un'estremizzazione di quello che aveva realizzato in qualche disco Ornette Coleman, no? Quindi in quel caso Don Cherry, lui al sax, però c'era, comunque, però c'era il contrabbasso, no?
Sì, anche l'ultimo gioco al train, sax e batteria.
I tuoi riferimenti sono a musicisti jazz, di free jazz?
No. Cioè, ovviamente, non è ovvio. Dico, sì, sono dei miei riferimenti, ma non unici. Cioè, tengo... cioè, sono abbastanza, diciamo... Cioè di larghe vedute, nel senso che non... sì, confini ampi, mi interessano tante cose, tant'è che cioè, ho ascoltato la musica da sempre, quando sono piccolino, e la cosa che mi interessa è far rivivere tutte le parti, in qualche modo sì, della mia vita, comunque che mi hanno attraversato, non... quello che voglio dire, non so, sono legato a cose che ascoltavo quando avevo 10 anni, quando avevo 15 anni, quindi che ne so, per dirne una, cioè Nirvana, cioè nel senso che non ho un riferimento chiaro, ci sono varie cose che cioè attraverso le quali io reagisco effettivamente e che mi va di sintetizzare semplicemente questo, senza avere in realtà un modello preciso.
A proposito dei tuoi modelli, questo c'è un discorso interessante da fare. Viviamo in un'epoca, il jazz non è mai stato popolare nella sua storia come lo è in questa fase storica, sta proprio vivendo neanche una seconda età dell'oro, un'età dell'oro come non l'ha forse mai vissuta, giusto forse a cavallo tra anni 60 e 70 con il periodo elettrico di Miles Davis, si è avuto anche un successo commerciale del jazz paragonabile a quello di adesso. Te però la musica che fai se ne frega abbastanza di questo, nel senso che si riallaccia a quella dei maestri, però appunto anche qui lo fa in maniera particolare, lo fai prendendo, cioè ti collochi esattamente sul crinale tra due mondi, sembri prendere, come mi sembra ci fossimo già confrontati su questo, che so, l'Eric Dolphy un po' più estremo, uh-huh, e l'Anthony Braxton un po' più moderato, cioè tu suoni una musica che non suona contemporanea, non suona destrutturata come adesso è quasi sempre il jazz, pur essendo destrutturata di per sé, ma lo fai in maniera più morbida, in maniera più anche appunto d'epoca, come tocco, come suono, come strutture armoniche, e lo fai inserendoti in quella zona liminale tra un jazz tra le cose più normali che facevano i jazzisti sperimentali e le cose invece un po' più tirate che facevano i jazzisti un po' più convenzionali, cioè è curioso questo triplice rifiuto che tu metti in campo.
Sì, cioè parlando diciamo in maniera cioè più precisa rispetto a quello che cerco di fare, senso che i riferimenti che citi tu sono musicisti a cui sono molto legato, però il tipo di legame che possono avere con la mia musica è più forse timbrico che non per esempio compositivo, nel senso che il disco o anche improvvisativo, questo disco in particolare è pensato ci sono diciamo 5 brani che sono Arto, Erto, Irto, Urto e Orto, dove effettivamente c'è l'improvvisazione e sono costruiti attraverso una logica diciamo intervallare, quindi di base,
che diciamo che sono tutti brani molto brevi tranne
brevi
uno che è
però
molto lungo.
Nel senso, quello che voglio dire è che nel disco solo alcuni lasciano spazio all'improvvisazione. L'improvvisazione è molto controllata, nel senso che ci sono dei temi e l'improvvisazione si prende vita da frammenti del tema, diciamo, quindi si gioca molto sul ritmo e sulle varie linee che si rincorrono senza avere diciamo mai un punto d'arrivo, quindi diciamo creando una dimensione un po' sospesa. La maggior parte degli altri brani sono invece, come se mi passi il termine, quasi, non voglio dire canzonette, però
sì, sono io ho pensato a dei jingle, come dei jingle pubblicitari, però in chiave
per esempio
jazz.
Sì, tu per esempio citavi
i Residents,
esatto, sì, esatto, quindi sono in realtà molto poco assimilabili a tutto ciò che va sotto il nome di jazz, in realtà sono dei motivi, dei temi.
Sì, infatti è un disco anche molto ascoltabile, sia per questa brevità dei brani, sia perché appunto sembrano come delle siglette. Vogliamo ascoltarci il secondo brano, che è forse anche uno di quelli più memorizzabili da questo punto di vista? Aka Bartleby Primigeni, titolo dotto.
Preso dalla letteratura.
Un minuto e mezzo.
Eccolo.
Thank you.
eccoci. No, stavo il titolo non lo capivo bene, perché è l'attributo primigeni, è un attributo che viene dato a questi due personaggi, Achab, il famoso capitano Achab e Bartleby, lo scrivano.
Sì. Beh, questo è un brano indubbiamente colemaniano, mi ricordo soprattutto Schoolwork, ma potrei citare altri brani.
Ma c'è qualcosa anche di progressive jazz per caso?
Non so.
Un po' mi ricordava certe cose.
Sì, cioè, sì, di gruppi
di
come
tipo Perigeo,
sì, Caravan, cioè queste cose un po' più, anche l'uso della batteria vagamente può ricordare anche quello.
Può essere, sì. Cioè, diciamo che ovviamente non è voluto, però
ma invece
sì.
Beh, tutto cioè,
certo,
il fatto
sono
che
letture
non sia voluto
posteriori, certo.
Coscientemente,
sì, ma infatti,
non significa che tutto quello che ascoltiamo qualche cosa ci influenza sempre.
Sono d'accordo. Sì.
Ma invece ascoltando questo brano, che è quello di prima, stavo ripensando a quello che dicevamo all'inizio, il discorso appunto del quanto un discorso qualitativo sulla musica, proprio sulla validità della resa sonora di un determinato brano, di un determinato album, possa pregiudicare o enfatizzare la qualità, lo spessore, la piacevolezza anche musicale di un determinato prodotto. E ripensavo a un discorso che facevo proprio con, visto che prima abbiamo citato Schiavi, proprio con Elena, che riflettevamo sul fatto che
anche lei suona il sax,
che anche lei suona il sax, tra l'altro a suo modo, ma anche
a
lei
suo
suona
modo
il sax.
Ovviamente.
E riflettevamo sul fatto che la tecnologia in generale, le tecnologie che mirano, come fanno spesso le tecnologie, all'efficienza, alla perfezione, a ottenere quindi i risultati migliori possibili, sono qualcosa che molto spesso suona datato, perché lo stato dell'arte di un determinato processo è molto legato all'epoca in cui, certo, un determinato traguardo viene considerato d'eccellenza. Quindi i dischi che suonavano meglio, ora facciamo l'esempio dei dischi perché parliamo di musica, ma si potrebbe applicare a tante altre cose, i dischi che suonavano meglio nell'epoca in cui sono stati registrati e rilasciati, riascoltandoli adesso hanno un suono magari troppo tipico di una determinata epoca, e quindi invecchiano anche peggio, paradossalmente, perché quello standard che all'epoca era l'avanguardia diventa invece archeologia, e quindi magari risulta anche troppo legato a quell'epoca. Invece, per dire, lei faceva un esempio geniale, ripensandoci, cioè il Damage del primo disco dei Black Flag, che è un disco, certo, registrato indubbiamente non bene, però ha un suono così fresco, particolare, certo, ed efficace, che a riascoltarlo ancora adesso invece non sembra affatto invecchiato. Quindi in realtà occhio all'alta definizione,
no,
perché può giocare del brutto.
Il problema, diciamo, quello, cioè, se si collega questo discorso poi è chiaro, cioè il mercato musicale è quello che fa un po' che preoccupa, perché
e anche perché il suono viene visto e fruito come qualcosa di più impalpabile, no? Cioè le immagini, invece il suono è come qualcosa che sfugge di più al controllo, quindi quest'ansia di catturarlo bene, di ascoltarlo bene.
Però c'è un fatto che non possiamo prescindere dal supporto, dal modo in cui si ascolta.
Chiaro.
Da che strumento, perché se noi ci ascoltiamo la musica con uno stereo, un piatto, e ci mettiamo Damaged, spacca veramente. Però molto del suono viene poi influenzato dal fatto che molti ascoltano con gli MP3, perché ormai adesso i giovani, oppure tantissimi, la nuova tendenza è di ascoltare in streaming.
Però vedi, un disco
non
come
lo scaricano neanche più adesso, non solo non comprano il disco o il CD, ma non lo scaricano nemmeno più, se l'ascoltano in streaming, ovviamente con molti ascoltano addirittura col cellulare.
Però vedi, un disco
per cui
come
alla
Damaged
fine,
paradossalmente vince ancora di più, perché può,
ma io invece credo
meglio
che ci perda
su. Questo sicuramente.
Io credo che perda molto, e che molti che usano questo modo di fruire la musica, cioè il modo di fruire la musica attraverso questi nuovi mezzi tecnologici, influenza poi anche il pensiero. Ed ecco perché le case discografiche ti hanno rifiutato il disco, perché si già filtrano il prodotto attraverso questo metodo di fruizione, sì, secondo me, che è particolarmente inadatto a un certo tipo di musica.
Sì, questo è un disco in cui sicuramente c'è molta dinamica, molta aria, come si dice, come dicono proprio i fonici. Però è anche vero che un disco da audiofili inevitabilmente necessita di una, sia di un impianto sia di una condizione di ascolto ottimale. Invece un disco registrato in maniera ruspante, però con un suo perché, una sua forza, può, è chiaro, è vero quello che dici te, che ascoltare i Black Flag su uno stereo lì può aggiungere qualcosa, però ascoltarli invece magari anche su un dispositivo dozzinale mantengono una loro potenza, appunto perché non è che ci sia chissà quale apertura, chissà quale profondità, chissà quale pasta da sviscerare. Quindi anche lì
credo che se perda un po' di anima la musica passata attraverso,
sì, cioè, questo sempre, volevo fare un appunto,
però forse ne perde meno una musica, esatto, che già di per sé è ruvida. Cioè, pensa ascoltare Dark Side of the Moon.
Del tuo parere?
No, mi trovo d'accordo con quello che dice Ossidiana, perché io, per esempio, un altro disco che mi viene in mente è A Blaze in the Northern Sky, quello di Darkthrone,
certo,
che è pazzesco.
Lì è proprio registrato.
Dal mio punto di vista è benissimo, penso che...
Cioè loro, vabbè, nella scena black metal c'era addirittura questa cosa di cantare nelle cuffie per ottenere un suono ancora peggiore, no? Quindi, però anche, sono d'accordo, sono dischi che hanno un suono bellissimo poi, quindi...
E poi rispetto a quello che diceva Laura sullo streaming, cioè io farei un discorso un po' più, cioè nel senso, radicale, nel senso che il disco è un compromesso, nel senso, ok, può essere pensato come qualcosa di, diciamo, non so, un prodotto a sé stante, però per come la penso io è un modo di, cioè nel senso, la dimensione live è quella più importante, no? Il problema, diciamo, dei che mi trovo a vivere io, no? È la difficoltà di suonare dal vivo, quindi la necessità di fare un disco come questo in realtà rispondeva all'esigenza di farsi sentire per poi suonare dal vivo, dal momento che faccio una fatica bestiale a trovare i luoghi proprio dove in realtà suonare, perché a me mi interessa il discorso legato all'aspetto performativo, nel senso il modo migliore, poi dico una banalità, di sentire la musica è quella di sentirla dove la si fa, non attraverso insomma
un filtro.
Sì,
cioè,
è
il
vero,
disco
sì,
è chiaro, poi io, nel senso, sento tanta musica registrata, per carità, però se dovessi pensare insomma a un mondo ideale, mi piacerebbe molto più concerti, che ne so, che non ci fosse neanche la possibilità di sentire della musica registrata, ok,
come all'inizio,
esatto, sì,
qui l'act dal vivo era l'unica possibilità,
esatto.
Come questo è sicuramente un discorso, come dire, da
sì,
jazzista.
Ma scusa, quando stai nella vasca da bagno cosa ascolti allora?
Ma forse non è il posto giusto per sentire la musica, la vasca da bagno.
Sì, cioè viene proprio meno l'idea della musica come sottofondo,
ma
della
quando
musica
la vi piatti,
quando la vi piatti, quando fai
metto
le pulizie, ma è possibile? Io non riesco a fare le pulizie se non metto su un po' di musica.
Comunque va detto che questo è sicuramente un ragionamento da jazzista, nel senso di una persona che dà molta importanza all'elemento performativo e quindi anche alla continua reinvenzione,
sì,
musicale, però è
performativo
anche
ma anche del suono,
del
anche
suono,
del
certo,
suono, perché comunque il microfono cambia, ovviamente cambia, e poi cioè nel senso ci sono più passaggi, quando uno registra ottiene qualcosa di diverso, poi viene su supporto ancora diverso, e poi da dove si fa partire insomma quello che si è registrato, un ulteriore passaggio ancora, quindi è chiaro che è un'approssimazione, un po' come dire immaginatela la musica, il disco è sempre quello, immaginati i live, nel senso, come dire, c'è questa cosa, immaginati che cosa potrebbe essere, non è mai secondo me il punto da cui partire.
Certo, beh, chiaramente dipende anche da che tipo di musica stiamo
sono
parlando. Ci sono,
certo,
dei prodotti che invece nascono proprio nella stratificazione e nella sperimentazione.
Chiaro,
di studio.
Perché registrare ovviamente no, porta delle possibilità uniche.
Diventa un approccio più da laboratorio, mentre te invece,
certo,
cerchi altro. Però è anche vero che il tuo approccio, cioè questo è un approccio anche sano, nel senso che è concreto, purtroppo, nel senso che sappiamo che ormai la possibilità di vivere per un musicista dei ricavi del suo operato è molto più legata alla dimensione live che a quella delle vendite o agli streaming dei
appunto,
suoi.
Se si facessero questi live.
Tra l'altro, quindi in realtà paradossalmente quello che dici te è un discorso a cui si sta anche tornando, è fondamentale avere questa specie di distintivo da esibire per poter suonare.
Esatto, diventa un biglietto da visita.
Esatto. Mentre un tempo l'idea era proprio, cioè suoniamo dal vivo perché così magari mettiamo da parte così abbastanza soldi da poter incidere un disco e si ricorderanno per sempre di noi. Ora il disco è, come dici te, una roba che spesso magari si registra anche a casa velocemente per poter suonare dal vivo, perché
comunque questo
almeno
vale,
così si racimolano qualche...
Vale per tutti. Una volta i mostri sacri non facevano quasi mai concerti perché vivevano tranquillamente con la vendita dei dischi, e poi adesso anche Vasco Rossi deve fare concerti perché sennò tira su ben poco dalle vendite, sia dei dischi eccetera. C'è poco, sempre molto, però,
d'autore, però sì, diciamo,
ovviamente, però
per chi non può campare di rendita
sono
costretti.
Infatti si riformano tutti i gruppi, per esempio, perché si riformano? Si riformano per poter fare dei concerti, e dal concerto tirano su una barca di soldi, anche perché concerti commerciali costano tanto. Mm-mm. Concerti per gente famosa possono anche a 100 euro ci arrivano tranquillamente, 90, 80.
Curioso però che costino anche di più sempre i dischi, quindi ormai c'è proprio un discorso inflativo in generale.
Però cioè, l'inflazione di... adesso anche la verdura costa di più.
Sì, quindi sicuramente. Comunque noi invece il disco di Agnello Perduto ce l'abbiamo, quindi cosa ci vogliamo ascoltare adesso?
Beh, io proporrei magari un ascolto, mettere la penultima traccia del disco, Crescete e Moltiplicatevi.
Tutta?
Non so.
A 10 minuti e 48.
No, perché rischia, come dire, di essere un po' mortificata dall'ascolto, dall'ascolto radiofonico.
Ho capito. Sì, in effetti
cioè, teniamo
anche perché scusa, cioè tra 6 minuti c'è la pubblicità, tra 5 minuti.
Teniamoci anche alla dimensione del jingle, che come sappiamo è qualcosa che in radio è molto importante. Però ora che ci penso, volevo farti un'altra domanda al volo. Hai detto la penultima traccia, in apertura e in chiusura di questo album ci sono due cose abbastanza inconsuete, quantomeno in un disco jazz.
Sì.
La prima traccia in realtà non è una traccia, è una field recording o un suono posticcio con dei suoni acquatici di una cascata, non so cosa sia. E alla fine invece ci sei, suppongo, te o non so chi altro che recita questa nenia, questa
anche
filastrocca.
Se quella eviterei di metterla. L'ultima.
No, non la voglio mettere perché è fuorviante anche sui contenuti del disco. Però
L'idea
sembra che ci sia un discorso narrativo se metti all'inizio e alla fine due robe extra musicali come queste.
Sono d'accordo, sì.
Beh, magari questa la mettiamo per ultima, così lasciamo.
Volendo, sì.
E adesso
si può mettere Mai Nati.
Ne mettiamo una.
Poi magari ci illustri questa narrazione.
È anche molto corta. Mai Nati.